As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast.
Eccoci live anche questa mattina, 1° luglio alle 9.15. Cerchiamo di parlare delle onde gravitazionali viste dalle pulsar, tramite le pulsar, appunto la ricerca del cosmo perduto, perché tutta una parte di fisica che fino adesso non era mai stata sondata, teorizzata sì, ma sondata no, e quindi va capito esattamente cosa hanno visto. Una misura eccezionale, intendiamoci, fatta con vari gruppi, tramite vari gruppi indipendenti più o meno che condividono dati, ma insomma apre un nuovo canale molto molto importante per andare a sondare quello che è successo nei primi istanti, sia nei primi milioni di anni dopo il Big Bang e anche nei primi istanti del Big Bang. Le pulsar, e qui la battuta è quella di 610 come pulsa Lillo. Comunque, le pulsar sono stelle di neutroni che ruotano molto molto velocemente, sono oggetti molto compatti, grandi quanto Roma, essenzialmente hanno un diametro di 10-12 km, estremamente compatti, estremamente veloci in virtù dell'effetto del pattinatore, che appunto tira i bracci a sé. Ciao Frank, Bodhisattva, tira i bracci a sé, e quindi aumenta la sua velocità, e quindi hanno dei tempi di rotazione dell'ordine dei millisecondi, varia a seconda del tempo di rotazione, a seconda della pulsar, eccetera eccetera, ma siamo intorno al millisecondo. Il fatto che siano fortemente magnetizzate fa sì che appunto questa specie di faro interstellare, una volta che è diretto verso di noi, venga misurato. Infatti fu così che fu osservato per la prima volta nel 67, soprattutto da Bell, Jocelyn Bell. In realtà poi il Nobel lo vinsero gli altri, questa è un'altra storia appunto di misoginia, comunque le donne non erano considerate, ma comunque il segnale, eccolo qua, questo è il segnale pulsante della, appunto la pulsar, il segnale pulsante che si ripete periodicamente con un periodo estremamente preciso. All'ordine zero si può dire che non cambia per niente, in realtà si vedono dei glitch, dei terremoti, li chiamano star quake, quando le crosta di neutrone esterna, poi va a capire se il centro di standing quark o no, si riassesta. In più ci sono anche altre variazioni sulla velocità, che vedremo tra pochissimo. Qui quello che è interessante vedere è il fatto che la misura fatta nel 67 era stata fatta a varie frequenze, ad esempio qui 815-805 MHz, per dimostrare che il segnale che si stava vedendo non fosse un segnale spurio che veniva da qualche altra parte o qualche cosa, ma che fosse effettivamente, a parte che puntava la regione dello spazio ben precisa, ma che fosse proveniente appunto dalla Pulsar. Quello che accennavamo un secondo fa è che il periodo di rotazione delle Pulsar veniva, in caso di un sistema di Pulsar binarie, era stato utilizzato da Utzeltero nel 74, poi vinse il Nobel nel 93, per vedere come in funzione degli anni, poi vabbè, questo lo studio fu fatto fino al 2005, ma insomma essenzialmente lo shift di periodo cumulativo, ossia come la rotazione tra le due Pulsar variasse via via che questi due oggetti perdevano energia in virtù del fatto che stavano emanando onde gravitazionali. Quindi questa era una prima misura indiretta di onde gravitazionali. La curva era esattamente, i punti si mettono esattamente sulla curva, che era esattamente quello che prediceva la relatività generale, e quindi in qualche maniera, e quindi c'era emissione continua di onde gravitazionali a relativamente bassa frequenza rispetto a quelle osservate poi da LIGO Virgo. Che hanno fatto questi adesso? O meglio, adesso è una parola molto forte, perché in realtà l'hanno fatto negli ultimi 25 anni, e questo testimonia alla 15-25 anni, i cinesi per 3 anni, la lunghezza del tempo necessario per fare una misura. Essenzialmente hanno preso una sessantina, settantina, a seconda del gruppo, di pulsar, quindi di queste stelle di neutroni sparse per la galassia. Questa addirittura è una slide della NASA e del DOE, Department of Energy, del 2010, quindi parliamo di quasi 25 anni fa, in cui dicevano: ma si può fare sta cosa. In realtà l'idea, vedremo tra poco, è dell'83. Quindi pulsar al millisecondo, queste sono le pulsar, tra l'altro non sono sul piano galattico, ma non fa niente, anzi meglio, più sono distribuite uniformemente nella sfera celeste meglio è. Queste pulsano, se c'è, quindi sono degli orologi molto molto precisi, un metronomo che ti dà il tac 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 tac. Se c'è un'onda gravitazionale, che in questo disegno è rappresentata da questi due oggetti che vorrebbero essere buchi neri supermassivi, che in qualche maniera stanno coalescendo, stanno cadendo uno sull'altro, in generale vuol dire che c'è un merging, fusione di due galassie, quindi due buchi neri prima o poi si fondono insieme, danno delle onde gravitazionali a bassissima frequenza, talmente bassa però che su scala di decine, centinaia di anni luce, migliaia di anni luce, io riesco a vedere l'allungamento e l'accorciamento della distanza tra le pulsar. E come la vedo? Della Terra. E come vedo questo allungamento e accorciamento? Lo vedo perché appunto, se si avvicina o se si allontana, via che si avvicina e si allontana, il tempo, ma parliamo di nanosecondi, parliamo di massimo decine o centinaia di nanosecondi, varia al variare dello spazio, della distanza che c'è tra me e la pulsar, che è legata alla fluttuazione dello spazio-tempo legata all'onda gravitazionale. Quindi segnali molto piccoli e molto molto lenti. Appunto, accennavo prima, ci sono varie collaborazioni che hanno fatto questa cosa qui, questa misura. Sono essenzialmente 4 consorsi, se non sbaglio. Il NanoGrav, che tra l'altro è un po' tipo New is not Unix, North American Nano Earth Observatory, perché appunto le oscillazioni sono al nano Earth, ossia un'oscillazione completa viene fatta in 10 alla 9 secondi. Se pensate che ci sono 10 alla 5 secondi in un giorno, vuol dire 10.000 giorni, quindi un periodo estremamente estremamente lento. Poi c'è una collaborazione indoeuropea, questi hanno misurato per il periodo più lungo, 25 anni, poi c'è quella cinese che l'ha fatta per 3 anni, 41 mesi più o meno, dicono di avere un telescopio molto più preciso e più potente, quindi le misure sono compatibili. Interessante anche vedere qui come la notizia viene data dai siti cinesi, e poi un'altra in Australia. Credo che questi tre abbiano fatto un accordo di collaborazione di condivisione dei dati, e la Cina ancora no, ma insomma l'importante è che ci siano questi dati e che tutto sommato più o meno tutti vedano la stessa cosa. È ancora tutto da verificare, però facciamo un grosso passo indietro, e di nuovo anche qua l'idea viene da questi due autori, Hellings e Downs, nell'83, quindi 40 anni fa, 40 anni e mezzo, febbraio del 1983. E l'abstract dice esattamente quello, meglio tra l'altro, quello che ho detto io, ossia la pulsar e la Terra possono essere considerate come delle masse libere che galleggiano nello spazio, e come un'antenna gravitazionale in cui la posizione relativa delle masse può essere monitorata misurando lo shift Doppler. In realtà appunto si vede questa variazione di frequenza, così come lo shift Doppler, quello dell'ambulanza, viene sempre citata, misurando i tempi di arrivi delle pulsar. Allora hanno fatto la misura per una pulsar sola e in realtà mettono un limite a quella che è la densità di energia legata a queste onde gravitazionali, perché al tempo non era per niente chiaro quanta fosse, come fosse e così via, ma essenzialmente dice: guarda, noi ci aspettiamo questa cosa qua. Tra l'altro loro dicono, sempre nell'articolo 83, la possibilità che l'universo sia pieno di una quantità misurabile, una quantità considerevole di onde gravitazionali stocastiche, ossia oggetti anche di origine cosmica, perché in realtà ci sono anche le onde gravitazionali legate subito dopo il Big Bang, di cui ne parleremo però un'altra volta, potrebbe essere addirittura 3 volte la densità critica. In realtà poi se fanno altri conti, eccetera, eccetera, dice, questi altri dicono che in realtà è 1/10 di densità critica, ma insomma 1/10 di tutta la massa dell'universo è una cifra che è una signora cifra, come direbbe Verdone nei primi film. Quindi una quantità elevata di onde gravitazionali, un rumore di onde gravitazionali che pervade l'universo, un rumore la cui origine ancora non è chiarissima, perché anche i risultati che loro danno non dicono necessariamente che siano buchi neri supermassivi. Ma appunto qui stiamo nell'83, loro fanno il conto di come deve essere fatto lo spettro di potenza, lo spettro di Fourier, le armoniche che vanno misurate. Ecco, vedete, qui parliamo di non nanohertz, parliamo di 10 alla 6 sarebbero microhertz, questi sarebbero quindi 100 milionesimi di hertz, stiamo qui è nanohertz, insomma siamo nell'ordine di 100 nanohertz, quindi una frequenza lentissima, un basso che più basso che più basso non si può, e uno spettro bassissimo, ossia una variazione di frequenza rispetto alla frequenza originale dell'ordine di 10 alla meno 15, quindi miliardesimi e miliardesimi di percentuale, quindi un segnale molto molto piccolo. Dice, questa è la curva, questa è la misura che non abbiamo fatto, questo è l'errore, è importante ovviamente avere sempre l'errore, ciao David, sempre avere l'errore, e questo è quello che ci aspettiamo. Però l'idea è appunto, la prima misura è sempre quella così da migliorare, l'idea passa, e adesso si parla sempre di Hellingsdown plot, tanto più che appunto zompando, saltando alla fine, questo è quello che viene misurato da una delle collaborazioni. Essenzialmente questa è la curva Hellingsdown, queste sono le misure, di nuovo il punto con l'errore. È interessante, qui in questo caso la scala sulle X è differente, qui c'era la frequenza e qui è l'angolo di separazione tra le pulsar, quindi essenzialmente voi avete questo network di varie pulsar messi in vari angoli, ciascuna delle quali ha un angolo rispetto all'altra differente. Se l'onda gravitazionale viene da una parte, o isotropo, o anisotropo e così via, ti aspetti una certa distribuzione, e quindi a seconda dell'angolo di separazione ti aspetti un certo andamento, una certa intensità, con una frequenza. Ecco, il gamma sarebbe la legge di potenza che descrive come varia la frequenza, l'intensità al variare della frequenza. Insomma, boh, vuoto per pieno, qualcosa c'è. Qualcosa c'è, nel senso che qua è un po' più alto, qua è un po' più basso, qua è un po' più alto, potrebbe anche essere piatto, ma insomma non lo è. E dopodiché, se fanno i conti, questo è un articolo di 50 pagine, quindi è un mostro gigantesco che solo per scriverlo non oso immaginare, non tanto scriverlo, ma le litigate, le discussioni, metto così, metto qua là e così via. In realtà dice, vabbè, noi abbiamo un'evidenza a 3 sigma, quindi la probabilità che ci sia un errore è del 0,1%, cioè che sia casuale, però la scoperta si dice che viene fatta a 5 sigma. Ora, ne avevo parlato anche altre volte, in realtà se fosse veramente lo 0,1% la statistica ti direbbe questa è una scoperta con controfiocchi, ma in realtà è pieno di scoperte, di misure, di evidenze a 3 sigma che poi evaporano come le neve al sole, soprattutto quelle su LHC, che spessissimo prima della chiusura di invernale c'erano dei picchi che poi la statistica svanisce. Quindi essenzialmente, per tenere conto non tanto solo della statistica, dell'errore statistico, ma anche di quello sistematico, altri errori e così via, in realtà si richiede 5 sigma, che è per lo meno di 1/100.000, bisognerebbe guardarlo. Sigma sarebbe la grandezza della gaussiana di quanto è la fluttuazione casuale legata appunto al fatto che tu pensi di aver visto una cosa, ma in realtà quello non c'è. Sempre loro, sempre nell'83, danno quello che poi verrà utilizzato, raffinato e così via, nel senso che dice, guarda, di nuovo, qui è le frequenze. Quindi qui siamo ai nanohertz, le misure che loro davano prima stavano in questo range qui, le pulsar, quindi distanze molto grandi, essenzialmente una corda di basso molto molto lunga, quindi frequenze bassissime, distanze più piccole, frequenze più elevate. Allora, tra l'altro qui loro citano anche le perturbazioni delle orbite planetarie, che però poi dopo non compaiono più, però è interessante questa cosa qua, perché effettivamente potrebbero anche dare perturbazioni locali, ma questo poi non si trova negli articoli più recenti, anche in modi normali della Terra e così via, come se fosse la Terra oscillasse come un'antenna. È interessante perché nell'83 si parlava essenzialmente di barre risonanti, cioè le onde gravitazionali si cercavano, come si era cercati dai tempi di Amaldi e così via, con onde con barre risonanti o sfere. A Frascati ce ne sono ancora molte, ed erano al tempo considerate superiori e avevano migliori prospettive di quello che era il laser e interferometria. Poi in realtà negli anni questo è sceso molto più giù, ed è poi stato il sistema a laser piuttosto che le antenne risonanti a dare la scoperta delle onde gravitazionali. Ma è interessante appunto l'evoluzione del grafico, e anche qui appunto abbiamo l'intensità, e questa è la densità critica, essenzialmente pari alla densità dell'universo. Quindi insomma, qui se è troppo alto devi andare sotto questo numero qua, come appunto poi ci si è andate, poi si è visto che comunque la densità di onde gravitazionali è più bassa di questa. Però la cosa importante, interessante, è dire vabbè, oscillazioni molto lente le vedo con le pulsar, oscillazioni molto veloci le vedo con oggetti più piccoli e locali. Riproposto in teoria meglio, questo l'ho messo solo perché secondo me non si capisce assolutamente niente, riproposto cioè molto figo come grafica tipo Star Trek, ma in realtà per capire che vuol dire questo bisogna veramente guardarsela con attenzione. Riproposto appunto in chiave moderna, grafico moderna, questo credo che fosse dell'ESA, avete la stessa cosa, ossia a frequenze bassissime il cosmic microwave background, il fondo cosmico a microonde, a ordine intermedio le pulsar, poi gli oggetti nello spazio, e lì allora ancora non si parlava di interferometri nello spazio come sarà l'ISA, e poi quelli terrestri che sono quelli, pulsar permettendo, che sono quelli che hanno misurato le onde gravitazionali oramai da qualche anno, e hanno vinto anche il Nobel, e hanno anche e oramai le usano come sistemi astronomici. Questa è fatta un po' meglio, no, quella è la NASA, questa è fatta un po' meglio, quella dell'ESA in realtà è rigirata, quindi qui te la dà in inerz, cioè l'inverso inerz, ma andando cioè a crescere col tempo, a decrescere con l'inerz, e quindi di nuovo gli oggetti basati su a terra come LIGO, Virgo e Kagra fanno vedere la coalescenza di buchi neri, di stelle di neutroni, se ne è visto una, le supernove sono simmetriche, è un po' difficile, e eventi con le pulsar. Se vado a frequenze più basse con gli oggetti nello spazio come l'ISA riesco a campionare intervalli intermedi, a frequenze ancora più alte appunto ho queste pulsar timing array, questi radiotelescopi che fanno la temporizzazione delle pulsar, e ancora oltre si dovrebbe cercare la polarizzazione del fondo cosmico a microonde. Quindi noi stiamo parlando essenzialmente di questi oggetti qui, con studi dell'ordine appunto degli anni o delle decine di anni. Questa è la stessa cosa fatta in maniera forse un po' meglio, forse andava vista questa, ma di nuovo rigirando completamente la questione, è sempre la stessa: osservatore a terra, osservatore nello spazio, pulsar e cosmic microwave background. Di nuovo, questa è l'evoluzione del disegno fatto vedere prima dell'83, quindi la strain è la deformazione percentuale di quanto si allunga e si accorcia il mio oggetto. Le pulsar timing array, vedete, misurano deformazioni percentuali più peggiori, più alto è male. LIGO Virgo e le nuove evoluzioni stanno qui, e quindi riescono a vedere lo spiraleggiamento e la collisione di buchi neri supermassivi e meglio ancora di stelle di neutroni. L'ISA sta a energie intermedie e vedrà oggetti più grandi, binari molto grandi, spiraleggiamento di oggetti molto grandi. I buchi neri supermassivi stanno a queste frequenze qui, perché appunto sono oggetti grandi, miliardi di masse solari, che si scontrano con altri oggetti grandi, miliardi di masse solari, ci mettono un tempo inverecondo a cadere uno sull'altro e danno questo rumore di fondo, questo ronzio, se volete, però non il ronzio di alta frequenza, questo hum a bassa frequenza delle onde gravitazionali. Appunto, questo è il meccanismo visto dal telescopio a bracci delle onde gravitazionali LIGO Virgo, in cui essenzialmente si vede una variazione di fase tra un asse e l'altro, e questa deformazione viene causata appunto dall'onda gravitazionale che mi deforma lo spazio-tempo. Sono misure incredibilmente precise che misurano variazioni proprio di microfrazioni di nanometro solo perché il laser fa su e giù tantissime volte, su distanze di 10-20 km e si vede questo segnale. Oramai la cosa è nota, questo è stato il primo segnale, anche qui importante come la coincidenza, essenzialmente qui per parafrasare Contact, perché costruire un oggetto al prezzo di uno quando ne puoi avere due al prezzo di due? Hanno dovuto costruire due rivelatori di onde gravitazionali, una in Einstein, una a Livingston, in maniera da avere la coincidenza, altrimenti questo rumore qua nessuno avrebbe mai creduto a niente. E allora qui vedete il segnale in funzione del tempo, lo spiralemeggiamento dei due buchi neri uno sull'altro dura, se volete, 200 millisecondi, questo è un secondo, questo è un secondo, qui non c'è praticamente niente, i due segnali più o meno sono gli stessi, questo sovrapposto è lo spettrogramma, ossia vedete che parte a frequenze un po' più basse, ma qui stiamo a 30 Hz, infatti se l'avete sentito il rumore delle pulsar, il suono delle pulsar e così via, sono frequenze udibili, quindi sono frequenze miliardi di volte più alte, se ci fosse un equalizzatore sarebbe lungo un chilometro, miliardi di volte più alte di quelle delle pulsar, parte basso e poi fa questo chirp, questo tweet, via via, perché si avvicinano sempre più velocemente. Quindi scoperta, Nobel, oramai si sa, ne sono viste tantissime e tra l'altro si sta scoprendo un sacco di roba interessante sul fatto che buchi neri supermassivi, buchi neri di 100 masse solari che non dovevano esistere, ma loro non lo sapevano e quindi esistevano e facevano dei merging in allegria. Questo è l'articolo dei cinesi, appunto sono varie collaborazioni, questa è una collaborazione relativamente piccola, appunto All Made in China, a testimonianza dei grossissimi risultati che la Chinese Parsons Timing Array hanno raggiunto, e essenzialmente sono usciti tutti insieme, probabilmente si sono messi d'accordo, questo è su Research in Astronomy and Astrophysics, gli altri su Astrophysical Journal Letter, in maniera appunto da non... probabilmente ci sarà stato un accordo per non uno uscire prima dell'altro, come si faceva anche in maniera scorretta in passato, e in qualche maniera dare la notizia, che comunque non è una scoperta ancora, ma è un'evidenza. Allora, queste sono tutte le pulsar, ognuna di queste c'è un numero di pulsar che sono state utilizzate dai cinesi, per quanti anni sono state studiate, appunto questo è il dataset più breve dell'ordine dei 3 anni, per quante volte sono state viste, ma quello che mi interessava qui è il... purtroppo vediamo un po' se è molto piccolo, tanto più che non riesco a vedere. Eccolo qua, questo è il rumore, la variazione, la fluttuazione statistica su cui loro vanno a estrarre il segnale, parliamo di 100, 200 o anche 10 nanosecondi. Quindi voi avete oggetti che sono posti a decine, centinaia, migliaia di anni luce. Misurate questo radiofaro che ruota con una precisione, che ruota al millisecondo, misurate le fluttuazioni al nanosecondo, sulle fluttuazioni del rumore legate al tuo strumento, eccetera, eccetera, riescono a estrapolare il segnale, appunto per dire, guarda, c'è uno spettro di frequenze da cui si può tirar fuori qualcosa di interessante. Questo è un altro dataset, ci sono tantissimi articoli, ne sono usciti almeno più di 5 o 6, almeno una decina. Questo è quello di Nanograv, collaborazione molto più grande, tra l'altro tutta una discussione sul fatto che gli autori sono messi giustamente in ordine alfabetico, cioè chi ha fatto cosa, perché adesso gli articoli ti chiedono di dire chi ha fatto cosa, insomma in maniera anche un po' sciocca spesso. Importante, sì, ma insomma poi come tutte le cose divergono, ma insomma una collaborazione molto grande, vedete Evidence for Gravitational Wave Background, cioè c'è l'evidenza, però non ti arresto su questa cosa qua, però è una cosa molto forte e di nuovo è importante un po' per segnare il terreno, marcare il terreno un po', perché poi i teorici si mettono a calcolare, a ragionare e a fare estrapolazioni su quello che si può vedere e non può vedere, appunto evidenza di un fondo di onde gravitazionali, una specie di rumore di fondo, come dicevo prima, di onde gravitazionali. Anche qui queste sono le pulsar che sono state osservate, con quali telescopi sono state osservate, dipende, residuo, ce lo siamo giocato, da seconda di dove è messo il radiotelescopio si riesce a vedere pulsar a varie inclinazioni, e questo qui in 3D, in 4π greco, in 360 gradi, ma in 4, su tutti gli ante de fi, si tramuta in una separazione angolare a coppie di pulsar, e quindi vedete qui avete coppie di pulsar in ciascun bin, perché da 67 avete 67 per 66 coppie, e quindi avete molti più eventi, e quindi avete questo oggetto qua.
E quindi più sono separate, meglio è, perché riuscite a rifare meglio la curva fatta, vista precedentemente. Questo è anche qui un mostro di analisi statistica, di analisi bayesiana, appunto, per testare il segnale. Qua non vale la pena andare nei dettagli, anche perché sono abbastanza molto tecnici, complicati, e vanno studiati essenzialmente, però vedete, avete una frequenza che è dell'ordine dei 10 nanohertz, quindi 10 miliardesimi di hertz, quindi 100 milioni di secondi. Questa cosa fatta a violino, il violin plot, essenzialmente dice che in ciascun bin, perché voi dovete andare a mettere le cose, incasellarle in delle colonne ben precise per avere un minimo di statistica, questo è l'errore, che la misura che avete con l'errore statistico associato, con l'errore sistematico associato, tutta una serie di probabilità, ma insomma ritrovate questo qui, che è il grafico che in qualche maniera ha 3 sigma in accordo col calcolo teorico dell'83, modificato, migliorato, eccetera eccetera, col calcolo teorico che per la prima volta era stato mostrato nell'83. Una delle cose interessanti è che loro dicono: guardate che però, se io vado a fare l'ampiezza in funzione dello spettro di frequenza, essenzialmente, se io vado a vedere dove si colloca la mia misura di questo oggetto qui, quindi da qui estraggo l'ampiezza, lo spettro di potenza 13 terzi, che essenzialmente più o meno è qua, 13 terzi è un po' più di 4, no, dovrebbe venire 4, comunque questo qui verde, guardate che non torna con tutte le simulazioni possibili e immaginabili, Holodeck, tanto stima profonda per quelli fan di Star Trek, se io faccio solo con Super Massive Black Hole Binary, quindi con la coalescenza di buchi neri binari che sbattono uno con l'altro. Se io prendo tutti quelli, vedo le galassie come coalescono, si sa, sono state fatte simulazioni, quello che volete, tutte le simulazioni che voglio, mi dovrebbero dare un indice spettrale differente, più alto, e una potenza più bassa. Io misuro un rumore di fondo più alto e con una struttura, un suono che è diverso da quello che io mi aspetto dai soli supermassive black hole binaries. Quindi c'è evidenza, e questa è la cosa figa, perché se fossero solo supermassive black hole binaries, sì, beh, figo, fighissimo, bellissimo, però vabbè, è un po' come le onde gravitazionali di LIGO Virgo, che fino adesso fantastico, ma hanno solo verificato la relatività generale di Einstein, hanno sconvolto anche la formazione di buchi neri nell'universo e così via, ma non c'è nuova fisica. Invece qua loro dicono, suggeriscono, ci sono anche vari articoli teorici, guardate, ci potrebbe essere una nuova fisica, una transizione, anche un fondo che viene dal Big Bang, che non sono la polarizzazione del cosmico microwave background, ma è legata a questo. Quindi fanno tutto un conto in verecondo, e anche qua vedete di nuovo la frequenza in hertz, andiamo dai nanohertz alle decine e centinaia di nanohertz. Le pulsar stanno in questo intervallo qui, questi sono i plot a violino con gli errori calcolati, eccetera, eccetera. Ci mettiamo dentro vari tipi di nuove fisiche, vedi, subset of new physics models, può essere che sarebbe meglio, insomma, se ci fosse la nuova fisica sarebbe più credibile. Questo contestualizzato con il diagramma che si fa, dei diagrammi fatti prima, che secondo me erano più brutti, questo onestamente è un po' più tosto da leggersi, ma è molto più chiaro, se volete. Qui c'è la frequenza, quindi qui andiamo i famosi nanohertz, quindi le pulsar stanno qua, queste sono le misure fatte dalle pulsar, e queste bande qui sono le misure fatte dalle pulsar. Qui intorno agli hertz, decine di hertz, sono LIGO Virgo, Kagra e così via, e infatti stanno qui. E in termini di sensibilità, in termini di H, la costante di Hubble, e questa è la densità di onde gravitazionali. Ossia, questo ti dice, guarda, se io ho una densità di onde gravitazionali in omega, ossia in percentuale della densità critica, quindi qui parliamo di miliardesimi di densità critica dell'universo, però comunque che in onde gravitazionali c'è un miliardesimo di energia in tutto l'universo, anche qua è una cifra che è una signora cifra, sempre per citare Verdone, va normalizzata H4, perché se H cambia il numero, ma dimenticate questo. Essenzialmente parliamo di miliardesimi di massa critica in forma di onde gravitazionali. Ma se ricordate la prima collisione, ritorniamo di botto indietro, questa qua era una collisione tra due buchi neri in cui, non mi ricordo se 2 o 6 masse solari, puff, vaporizzate, tutte andata secca in onde gravitazionali. Quindi un'onda gravitazionale che mi muove tutta la baracca di miliardesimi di nanometri, che io vedo con gli specchi, in realtà contiene al suo interno, sparse per tutto l'universo,
sei masse solari, e anche qua, insomma, se uno non si spaventa davanti a queste cose, non so che cosa vi spaventa, Lovecraft forse. HLVK è Cagra, Virgo, Lago, Livingstone, Hanford, quindi Lago Virgo e Cagra, essenzialmente stanno qua. E questo che vuol dire questo articolo è: guardate ragazzi, che la nuova fisica la vediamo noi. Sì, probabilmente è vero, dipende dal meccanismo di nuova fisica. Einstein Telescope che vogliono costruire, si spera, in Sardegna, sta qua. Questa è l'ISA quando volerà nello spazio, eccolo qua, questa è l'ISA. E quindi in qualche maniera uno si divide il territorio e se la vede tra l'uno e l'altro. Ricordate che questa era a 30 Hz e quindi eccolo qua, perché è un suono che appunto può essere anche ascoltato udibilmente, perché stiamo tra i 30 e i 100 e arriviamo al kilohertz, quindi proprio tranquillamente, per caso, perché poi in realtà gli oggetti veloci che fanno un suono che può essere rappresentato in forma acustica. Questi qui no, appunto sono talmente bassi che solo per sentire un'oscillazione ci mettete una decina di migliaia di anni. Quindi questa è, loro dicono, vabbè, guardate se c'è nuova fisica, qua si potrebbe vedere nuova fisica, il sottointeso è darci soldi, che mi sembra più che degno. Appunto, quindi si è parlato soprattutto di quale scienza di buchi neri supermassivi, ma ci potrebbe essere nuova fisica. E questo si riallaccia anche a un articolo di Witten dell'84, Cosmic Separation of Phases, che tra l'altro è quello in cui viene postulata per la prima volta la presenza di strange quark matter, quella che vorremmo studiare noi con i vari, la stiamo studiando con Minieus, l'abbiamo cercata con Pamela, cercando, perché poi è difficile che si riesca a trovare, però si mette una per limit. Però lui in questo articolone qua, pure questo 20 e passa pagine, dice guardate, quando si transisce dalla QCD, ossia dalla quantum chromodynamics, ossia in parole povere, quando l'universo era talmente caldo che era tutto un mappazzone di quark, non a mappazzare, liberi, un gas di quark liberi, e l'universo espandendosi si raffredda, ma è grande meno di una micro capocchia di spillo, si raffredda, si transisce a nucleone e c'è un'onda d'urto mostruosa di transizione, come se scoppiasse una bolla, o se volete la bolla coalesce, e devo vedere le onde gravitazionali. Quindi ci dovrebbero essere le onde gravitazionali della transizione. Ci sono vari articoli, anche questo è molto più recenti, e anche i proponenti di alcune di queste misure dicono guardate la nuova fisica potrebbe essere legata anche appunto alla transizione di fase di QCD del primordio, ossia questa gigantesca bolla dell'universo che scoppia e emette questa onda gravitazionale che in qualche maniera pervade tutto l'universo e in qualche maniera potrebbe spiegare la possibile discrepanza tra dati sperimentali verdi qua e lo scenario solo fatto di nuclei neri supermassivi. Questo è quello che hanno visto fino adesso, siamo arrivati alla mezz'ora, quindi direi che per oggi ci fermiamo e vediamo se domani approfondire questo argomento qua, anche scrivete se, oppure cercare un altro argomento insomma, vediamo che fare. Grazie mille e alla prossima, ciao!
Avete ascoltato La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà. Da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, una produzione Fantascientificast. Potete seguirci ed interagire con noi sul sito www.fantascientificast.com e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo. non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. La fisica di Polibio è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.